Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, come sempre all'interno della striscia quotidiana Punto Biancorosso. Sarebbe molto difficile andare avanti se non ci fossero gli spunti che arrivano da tutte le parti, spunti per la salvezza dell'Ancona 1905. Arrivano le cordate, le famose cordate, sono diventate ben tre quelle che si sono fatti avanti. Ci abbiamo anche la società che ha bussato a casa del sindaco per chiedere di essere ammesso alla gara relativa al campo federale della FIGC. Tante le cose di cui potremo parlare con Daniele Tittarelli, che come ogni martedì è presente qui da noi.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Oggi anche allenamento dell'Ancona, c'è stato? No.
Ma penso che oggi non ci sia stato, mi diceva un calciatore che oggi non c'era, però continuano fino al 30 giugno, la società continua con a far svolgere allenamenti, e c'era un altro calciatore che mi ha detto: ma il problema grosso non c'era, ancora c'è il mare, si sta bene, invece di allenarci da solo facciamo due orette magari anche in compagnia e poi ce ne andiamo ognuno al mare o ai propri divertimenti.
Di tutto di più quello che sta accadendo in questa, ancora non siamo in piena estate, ma chiamiamola così, in questa quasi estate anconetana, parafrasando una mitica canzone.
La temperatura,
no?
Sta salendo sotto tutti i punti di vista, e quindi adesso ci può anche iniziare ad andare al mare.
Notizia di sport: è morto un arbitro conosciuto dai tanti, Stefano Farina, aveva 54 anni, quindi lutto anche dopo ieri del motociclista. Insomma, è un periodaccio quello che sta vivendo lo sport, ma noi dobbiamo parlare di casa nostra, dobbiamo parlare appunto della nostra Ancona. E io ci scherzavo sopra a proposito delle cordate che bussano, ma dall'altra parte insomma si leggono sempre più intenzioni da parte invece di chi risiede nella Dorica a richiamare imprenditori, a stringersi attorno, a fare gruppo per evitare di ripartire dall'eccellenza.
Il problema serio è che purtroppo questa società, l'attuale società, non attrae investitori, quantomeno imprenditori locali. Ormai nessuno sembra più disposto a dare una mano all'attuale compagine societaria, e quindi diventa difficile stabilire quali possono essere queste cordate interessate che sono esterne. E soprattutto capire l'entità dei personaggi, ovvero sia se si tratta di personaggi seri, disposti a dare una mano concreta per garantire un futuro, oppure se si tratta di...
Ma secondo te è più un pur parler, giusto per mettersi in mostra, oppure sotto sotto si è capito che se non si fa qualcosa tutti assieme, magari ecco a piccoli passi, il calcio è morto?
A livello locale stai parlando?
Sto parlando a livello locale, sì.
A livello locale ancora siamo al campo delle semplici trattative, dei pool parlé. Secondo me, fino a quando non ci sarà un fatto scatenante, nessuno si rimboccherà veramente le maniche, un po' per come ho detto prima, perché nessuno è disposto a dare una mano all'attuale proprietà, e un po' perché forse non ci si rende conto dell'effettiva gravità della situazione. Però a parte i soliti noti che ormai abbiamo più volte di cui abbiamo più volte parlato, vedi Schiavoni, che comunque sia non è disposto a avere un ruolo in primo piano, non sembra esserci il capofile, il capopopolo che sia disposto a guidare, a trainare tutti gli altri nel tentativo di salvare l'Ancona.
Quindi in tanti io leggo dichiarazioni che il calcio non deve morire, facciamo qualcosa per salvare l'Ancona, però...
Purtroppo è che l'attuale situazione non è semplice da gestire, mette paura all'imprenditore che vuole medesimarsi in questo mondo, non c'è chiarezza sui personaggi, su chi gestisce l'Ancona attuale, su chi eventualmente ci sia dietro. E quindi già che non c'è la corsa per rilevare, non c'era la corsa per rilevare l'Ancona ai tempi di Marinelli, quando c'era una società solida e organizzata e senza debiti. Figuriamoci adesso, di cui insomma si è parlato tanto delle difficoltà di questa società, e quindi il minimo entusiasmo che ci poteva essere verso il calcio è stato ulteriormente azzerato dagli ultimi eventi.
Ma secondo te è necessario la consegna, come viene invocato da una parte di tra imprenditori e tifosi, la consegna dei libri in tribunale per far scattare la molla degli imprenditori, oppure anche questa è una presa, diciamo, di tempo? Cercare di dire che dar la colpa a qualcos'altro. Adesso nessuno si avvicina a questa società perché nessuno vuole parlare con questa società. Aspettiamo che arrivi il fallimento, poi proviamo a rilanciare il calcio.
Ma secondo me...
O forse prima è il caso di dire che esiste una cordata pronta a rilevarla per poi continuare a fare calcio nella Dorica. Quale opzione secondo te potrebbe essere quella più giusta?
Ma dire la cordata pronta a rilevarla, per dire rilevare significherebbe rilevare l'attuale società, perché altrimenti e quindi devi andare a parlare con l'attuale società, e al momento nessuno sembra così disposto ad accollarsi la situazione debitoria dell'Ancona, che poi non è nemmeno così certa l'entità. Nel caso in cui dovesse succedere l'imponderabile da qui a luglio, a metà luglio, allora a quel punto bisognerà rimboccarsi le maniche, perché dopo si sarebbe veramente di fronte, l'attuale società fino all'8-10 luglio circa, ancora non sono uscite le date, avrà tempo per iscriversi al campionato di Serie D. Nel caso in cui non dovesse riuscirci, allora veramente qualcuno dovrebbe uscire allo scoperto, perché a quel punto il calcio dorico sarebbe veramente vicino a scomparire. Al momento non vedo imprenditori interessati o quantomeno così avanti nelle trattative per rilevare l'attuale Ancona, quantomeno a livello locale. Poi a livello esterno, così come recitano i comunicati dell'ultimo periodo, si vedrà. Però non sembra esserci questa corsa a rilevare l'Ancona, proprio per... al di là dei debiti, proprio per la mancanza di chiarezza sull'attuale
però,
gestione societaria.
Tanto i tempi sono questi, no, Daniele? Se entro il 30 giugno non verranno pagati i contenziosi, chiamiamoli così, con i tesserati, l'Ancona non potrà essere iscritta.
Eh sì, questo è uno scoglio.
Quindi a quel punto si andrebbe al fallimento, ma al fallimento senza che esista una... Io capisco che uno non voglia trattare con Miani e questa società, va benissimo. Però se dall'altra parte non c'è una cordata pronta a dire ok, noi ci siamo pronti per eventualmente acquistare il titolo dal curatore fallimentare, perché con questa società non vogliamo parlare.
Dal curatore fallimentare, qui per fare fallimento pilotato ormai ci è rimasto un mese. Il caso della mancata iscrizione, quello sarebbe un altro discorso, perché non salvi nemmeno la categoria. A quel punto dovresti ripartire dalla categoria inferiore, l'eccellenza, e non ci sarebbe più l'attuale proprietà. Fallimento pilotato significherebbe portare i libri da qui a fine giugno per cercare di salvare la categoria. Sono due tipologie di discorso, due eventualità molto diverse. A questo punto, secondo me, il fallimento pilotato siamo anche tardi come periodo. Il fallimento pilotato si può riuscire se fatto a dicembre, come fecero i nostri cugini della parte sud delle Marche, ma anche a marzo. Però adesso in un mese mi sembra un po' difficile riuscire in questa eventualità. L'eventualità della mancata iscrizione è un'altra eventualità che a quel punto aprirebbe le porte di ripartire da un gradino ancora più basso.
Gradino più basso, puntando a un ripescaggio nel campionato di Serie D per merito sportivo, ma vorrebbe dire nuova matricola, l'ennesima, vabbè, non ce ne facciamo più un dramma. Però comunque una spesa, in ogni caso una società che possa avere liquidità da investire. Intanto Gianluca ci fa sapere che sono ancora in atto le code sulla variante zona Baracola in direzione Ancona centro per un incidente purtroppo mortale che si è registrato nel pomeriggio all'altezza del distributore Ancon Oil, per intenderci, nella parte in discesa e ascesa, sono i due uno di fronte all'altro in quell'altezza lì, insomma c'è stato un incidente mortale che ha visto coinvolto un centauro, e ecco il motivo delle code Gianluca, quindi attenzione alla guida per chi entra e esce da Ancona utilizzando la bretella. Luca, e poi andiamo in pubblicità, un messaggio che ci arriva dal nostro carissimo amico Luca, che questa sera ci ascolta, che lo streaming sta funzionando. Ieri abbiamo avuto anche il blackout su questa linea. A te.
Ciao ragazzi, scusate, ma secondo voi un'eventuale cordata di imprenditori locali, già apparentemente infattibile, dove ci può portare? Intendo dire, puoi sopravvivere, ma come? Nei dilettanti per sempre? Bisogna guardare anche oltre, non c'è prospettiva purtroppo. Al momento non c'è ancora dimostrato di non poter fare il professionismo, questa è la realtà attuale. I personaggi li abbiamo in un certo senso spremuti, c'erano Sergio Schiavoni qualche anno fa, Andrea Marinelli fino a due stagioni fa, poi torniamo sempre lì i nostri discorsi, però questi non sono personaggi più disposti ad investire in prima persona in Ancona. Altri all'orizzonte così tra virgolette potenti per poter garantire un calcio a certi livelli non se ne vedono, quindi diventa difficile a livello territoriale capire chi possa riportarci a certe categorie, però in un modo o nell'altro bisognerebbe, nell'eventualità insomma non si riuscisse a iscriversi o anche nell'eventualità della Serie D, bisognerà ripartire, quindi piano piano creare le basi, cercare di partire in una certa maniera e poi convogliare altri investitori, altri imprenditori, altri sponsor se si lavora bene nelle stagioni successive. Non è che quando non c'è più nulla non è che puoi lavorare e in prospettiva futura più di 5 anni. Prima cosa sarebbe già formare una società locale che abbia un minimo di potenzialità per le attuali categorie, perché è di questo che dobbiamo parlare. Non possiamo parlare su cose troppo future.
C'è un pensiero che ci arriva da Massi. A proposito proprio di un articolo comparso oggi
sul nostro giornale,
sul Corriere Adriatico,
a firma di Paolo Papiri, sul Corriere Adriatico c'è scritto che Rodolini, deputato PD, adesso vuole fare da apripista nei termini consentiti dalla legge per scongiurare l'eccellenza. Ma come, la politica non poteva esporsi in prima persona, diceva Urbinati, non poteva o non voleva? Ciao da Massi. Ma la politica, poi ogni città risponde in una certa maniera, vediamo magari il sindaco di Macerata più attivo, quello di Ancona tra virgolette più sornione, ognuno in base ai propri interessi diciamo così sportivi agisce come intende più opportuno, sempre però nel rispetto dei regolamenti e delle leggi, perché tanto il sindaco di Ancona quanto penso quello di Macerata, che magari si espone di più, comunque sia ottemperano ai regolamenti previsti.
E quindi la speranza è solo che arrivi la scossa, perché poi magari, come abbiamo sentito il sindaco di Falconara Brandoni, altro tifoso dell'Ancona, che anche lui non vorrebbe rivedere la partenza dall'ultimo campionato disponibile come tacca, diciamo, storica. Siamo appena ripartiti dal campionato di eccellenza.
Sì, però c'è da tenere presente anche, se si fa la Serie D con l'attuale compagine societaria, l'arrivo sarà sempre l'eccellenza, perché con questa società, per come è strutturata attualmente, abbiamo visto le potenzialità che ci aspetta un altro campionato tragico, ci dovrebbe aspettare un altro campionato tragico di Serie D. Quindi o cambia l'attuale proprietà, arrivano nuovi personaggi, però attualmente per come è configurata ci aspetta un altro anno tragico in Serie D. Quindi non so cosa possa essere meglio, se un campionato di eccellenza a vincere divertici, un campionato di Serie D tragico come quello di Lega Pro di quest'anno, perché le prerogative attuali, poi c'è un mese e mezzo per affinché vadano in porto altre trattative, quindi però le prerogative attuali, anche nell'ipotesi di iscrizione a Serie D, è di un campionato di grande sofferenza.
Allora, Gianni Red Bull dice: all'Ascoli il fallimento pilotato gli è riuscito perché Gesù dall'alto gli ha mandato Bellini, se non c'era lui, addio Ascolani.
L'hanno fatto anche a novembre e dicembre, hanno avuto tutto il tempo, era un campionato senza retrocessioni, ricordiamolo bene, perché quell'Ascoli lì arrivò, mi sembra, penultimo, con Flavio Destro, oggi tecnico della Fermana, tra i tanti allenatori che si avvicendarono in quella stagione, anche Bruno Giordano, mi sembra. E quindi l'hanno fatto con un personaggio alle spalle potentissimo e soprattutto nei tempi e nella stagione giusta, perché era una stagione senza retrocessioni.
Tutto calcolato, guarda caso, in quell'annata, me la ricordo molto bene.
Noi, oltre che non aver mantenuto il titolo sportivo perché siamo retrocessi, sì, dalla Lega Pro alla Serie D, adesso è tardi, inizia ad essere tardi come periodi.
La scossa deve più a tutti quelli che ci hanno portato a questo punto, Miani su tutti, dice questo, il pensiero di questo nostro ascoltatore. E dall'altra parte Max65 dice: se non verrà un Magnate e la vedo dura, non abbiamo nessun imprenditore locale che ha voglia di tirare fuori parecchi euro, nessuna passione vera e non c'è un'amministrazione comunale che tenga mai più calcio con questa società. Pensiero appunto di Max65. E Lorenzo invece dice: il sindaco di Macerata, molto attivo, aveva la Luve e l'ha mandata a giocare a Civitanova. Una risposta a te sotto l'aspetto, e in quel caso c'era un problema proprio di palazzetto, no? Di struttura, non si è voluto investire perché cifra di 1.000 euro da investire.
Il sindaco di Macerata mi sembra che fosse un ex calciatore, Carancini, e quindi sembra, quantomeno a noi che lo vediamo più da distante rispetto magari ai maceratini, sembra interessato molto al calcio e magari un po' meno al volley, cioè questo potrebbe essere anche un punto di vista. Nel calcio cerca quantomeno di impegnarsi, poi anche lui con i risultati che tutti state vedendo, perché la Lega Pro sta cercando Liotti, nuovo presidente, per verificare le sue credenziali, la sua onorabilità, visto che è divenuto da poco presidente.
Anche Claudio viene a scriverci, non abbiamo ricordato, 334 35 20 488, il numero di SMS WhatsApp a vostra disposizione sempre per commentare il commentabile a proposito della nostra Ancona.
Sì, lui dice un po' quello che dicevo io poco fa: Carancini si è mosso, per carità, ma non ha risolto nulla, questo è vero. Altri sindaci, magari tipo Pesaro, un paio di anni fa si è esposto in prima persona, ha trovato imprenditori che all'epoca erano a Vismara, altra società della città, ha chiuso il Vismara, li ha convogliati nella Vispesaro e adesso la Vispesaro sta vivendo bei momenti di riscossa. A Fano anche il sindaco era in primo piano quando c'era da fare il ripescaggio la scorsa stagione, vicino al patron Gabellini. Quindi ci sono sindaci che si espongono di più, sindaci di meno. Non è detto che i risultati, anche se un sindaco si espone, arrivino. E l'esempio di Macerata è in questo senso indicativo al momento.
E arrivino soprattutto positivi, perché poi dopo, ecco, magari si sposa un'accordata e quell'accordata...
Ciò che vediamo in questo momento nelle altre realtà della regione è che società locali o quantomeno del territorio stanno riportando il calcio a buoni livelli, a parte la Samba, che in cui c'è un investitore Fedeli che sappiamo che è laziale, però la Vispesaro sta tornando quantomeno, ha vinto i playoff di Serie D, quindi sta vivendo di nuovo momenti felici grazie a imprenditori locali. La Fermana è tornata in Lega Pro grazie a imprenditori quantomeno del territorio. Lo stesso Ascoli ha un patron nato ad Ascoli, anche se adesso abita in Canada. Però ecco, l'imprenditoria del territorio sta riportando società come Fano, come Vispesaro, come Fermana, lo stesso Ascoli, su buoni livelli. Ad Ancona manca questo tipo di imprenditoria interessata al calcio, o quantomeno non se ne vede al momento l'interesse.
Diciamo che ormai come esperienza possiamo dire che un imprenditore da solo che riesca a reggere la società di calcio nel calcio professionistico nella Dorica non c'è. Quindi
O meglio, ci sarebbe, ma non è più interessato.
Non è interessato, quindi non c'è. Quindi non c'è perché
non c'è.
Chi c'era ha mollato proprio perché i costi di gestione nel calcio professionistico sono troppo elevati. Quindi, nella testa, in sostanza, così com'è, anche se trovassimo un imprenditore interessato più del campionato di Serie D, non si può andare. In questo momento non c'è neanche l'imprenditore che ti fa fare il campionato di Serie D, quindi bisogna per forza pensare o a una cordata fuori Ancona, magari con l'aggiunta di qualche imprenditore locale a supporto, o nella migliore delle ipotesi una cordata locale, cioè regionale, di più imprenditori per sorreggere questa società, ma anche qui salvo imprevisti, sempre nel campionato di Serie D. Di più qui è difficile ragionarci.
Questa è un po' la risposta a quello che dice Luca Provinciali, guardare in futuro per arrivare, lo so che ancora merita di più, però il punto in cui è arrivata adesso dimostra che non ci sono imprenditori in grado di progettare, di guardare così tanto avanti.
Adesso una possibilità ci potrebbe essere con l'apertura fatta dall'amministrazione comunale per le aree attorno allo stadio del Conaro e per lo stesso stadio del Conaro. Poi certo, dall'altra parte senti quello che è successo ieri sera in un'area, quindi ti salta anche tutto, perché pensi a un grande evento, pensi a tante persone tutte messe assieme e poi dall'altra parte in questo momento il clima ti fa anche traballare lì. Daniele lancia la sua proposta, una cordata Longarini-Pieroni-Schiavoni.
Però vedi, guardiamo sempre al passato. Noi purtroppo stiamo guardando sempre a personaggi del passato, sappiamo che questi hanno le potenzialità per fare calcio a buoni livelli, però o per un motivo o per un altro ci siamo già giocati.
E Dorico dice un'altra cordata, Schiavoni, Gnocchini, Lodolini, le cordate, è possibile che non si possano unificare le forze e fare un solo discorso serio senza disperdere le forze? Quindi adesso Dorico sta citando tre cordate, perché Schiavoni ha detto
è un politico, quindi
sì, no adesso lui dice sono tre le cordate, no? Abbiamo parlato quella di Schiavoni, gli ottici più lui più qualche altro imprenditore, Gnocchini che ha detto facciamo una cordata di imprenditori locali, sentiamoci assieme, Lodolini che rilancia troviamo la strada per mettere assieme l'imprenditoria. Ma a questo punto dice giustamente Dorico, ma se le mettiamo tutte e tre assieme queste cordate non riusciamo a farne una che può reggere
noi l'impatto? Ricordiamo anche che Lodolini era presente alla cena degli auguri natalizi dell'Ancona in cui dichiarò di essere felice di essersi avvicinato all'Ancona e di contribuire, di quantomeno provare ad aiutare l'Ancona ad aprirsi nel territorio. Poi sappiamo benissimo la società non si è mai strutturata, non ha mai dato quella visione di credibilità, perché non ha nemmeno mai avuto un presidente, quindi tutto questo progetto, tutto questo avvicinamento che c'era stato per pochi giorni, per poche settimane è subito crollato.
Io guarda, l'unica cosa che posso dire, poi andiamo in pubblicità, Lorenzo ti scrive, Daniele, la Lube è un'eccellenza europea.
Ah, quello senza dubbio.
L'unica cosa che posso dire, e mi dispiace veramente tanto, ma sono d'accordo in questo caso con anche con Ferdinando Vicini, con Paolo Papile, io penso con la maggior parte, purtroppo, di chi si occupa di calcio. In tre anni siamo stati accoltellati proprio dagli anconetani. Sotto tutti i punti di vista, quello che è successo negli ultimi tre anni è stata veramente una coltellata alla schiena portata non da banditi esteri, ma da banditi di casa nostra, chiamiamoli banditi in forma molto così allegorica, perché ognuno ha avuto il suo ruolo, eccetera, e alla fine dentro ci abbiamo trovato questi da fuori. Però in realtà, insomma, tutto è stato, non posso dire pilotato, ma tutto è stato gestito da persone di casa nostra, di cui ci fidavamo, e che invece per un motivo o per l'altro ci hanno tradito, questo sì, lo possiamo dire. Figure di casa nostra che ci hanno tradito e ci hanno lasciato in questa situazione brutta. Una situazione sicuramente brutta, che al momento non vede una via di uscita, però non è che noi dobbiamo per forza a questo punto abbandonare l'idea di vedere il calcio ad Ancona. Spero anzi che il pungolo quotidiano che stiamo portando avanti faccia rinascere anche quel minimo di senso d'orgoglio di chi fino a questo momento ha girato la testa da altre parti. Speriamo invece che riesca a capire che il movimento di coloro che vogliono che si parli di calcio ad Ancona è un numero più elevato delle presenze allo stadio. Secondo me, adesso poi la buttiamo lì, sarebbe anche il caso di coinvolgere tifosi, non tifosi, forze politiche, imprenditori, in quello che da più parti ci hanno scritto, in un incontro tutti assieme per parlare della situazione, un po' come è stato fatto a suo tempo nell'assemblea pubblica, quando si era parlato dei marchi, quando si è parlato a ottobre, insomma, della situazione. Un'assemblea pubblica con tutte le parti, non dico per uscire con un rimedio, ma intanto per contarci, per vedere in quanti siamo che abbiamo nel cuore i colori biancorossi. Ripeto, tifosi, imprenditori, politici, persone della stampa, insomma un po' tutti per spingere in una direzione, spingere intanto a confrontarci su questo tema, cioè se è il caso o no di continuare a parlare di calcio ad Ancona, se, non so, allagare direttamente lo stadio del Conor, rifare qualcosa che hanno inventato i romani, le battaglie all'interno, no? con le barche, famoso il nostro stadio, ma quello del centro in alto, subito sotto il Duomo, dove si dice che si facessero le battaglie appunto navali all'interno. Non so, però sarebbe il caso forse di fare un qualcosa tutti assieme. Pubblicità, e poi chi avremo subito?
Avremo il capitano dell'Ancona attuale, che non intendo Luca Ricci, ma Luca Cognini, che lunedì si è operato al ginocchio.
State con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dal primo break pubblicitario. Come detto, andiamo subito a collegarci con prestissimo giocatore in campo, perché ormai è da un po' che manca, anche se la sua presenza si è sempre sentita vicino ai colori biancorossi. Diamo il benvenuto a Luca Cognigni sulle nostre frequenze.
Buonasera a tutti.
Buonasera Luca. Sappiamo che lunedì hai finalmente effettuato l'intervento di ricostruzione al crociato del ginocchio destro, l'intervento per la seconda volta, visto che quello effettuato a settembre non era andato per il verso giusto. Dici subito come stai.
Sì, sono stato operato ieri pomeriggio a Rizzoli, Bologna. L'intervento dovrebbe essere andato bene, quindi adesso sarò qui qualche giorno, 5-6 giorni per fare altri accertamenti, per vedere appunto se l'infezione non ci siano più tracce, e poi verrò dimesso e si ricomincerà un'altra volta la riabilitazione.
Ecco, magari per gli ascoltatori che non sanno cosa ti è capitato nel primo intervento, perché ti ricordano in campo l'ultima volta a fine luglio contro il Südtirol, quando avevi anche segnato una tripletta, poi eri stato operato a settembre, poi cos'era successo?
Io sono stato operato a settembre per questo intervento di ricostruzione del crociato, poi dopo ecco, è iniziato la riabilitazione, ma più passava il tempo più vedevo che il ginocchio peggiorava e... essendo poi, però venivo comunque tranquillizzato dal, diciamo, l'ortopedico con il quale mi ha operato, ma a un certo punto mi sono sentito venire a Bologna e da lì hanno trovato una vite, probabilmente un intervento di 6 anni fa che avevo fatto, e il ginocchio, quindi ho dovuto togliere tutto, è stato ricostruito e niente, ho fatto diversi mesi di una cura antibiotica e mi hanno dato l'ok appunto la settimana scorsa per operarmi, solo nel momento in cui l'infezione erano sicuri non ci fosse più.
La tua stagione è stata un po' l'emblema della stagione dell'Ancona, perché sei partito con le migliori aspettative, avevi anche la fascia di capitano in quella partita con il Südtirol, eri stato nominato capitano da società, da Mister Brini, e poi alla prima apparizione ufficiale, dopo una bella tripletta, ti sei infortunato, da lì non ti sei visto più in campo, così come per l'Ancona sono iniziati i guai sia in campo che fuori.
Sì, diciamo che è stata un'annata tragica sia per me che per l'Ancona. Sì, io avevo deciso di rimanere a inizio anno, che ero stato chiamato da Mister Brini, il quale mi aveva dato tanta fiducia, tanta vita, quindi dopo 2 anni comunque sia, dove penso aver fatto passi in avanti, speravo di rimanere quest'anno e di fare un ulteriore salto di qualità. Purtroppo è andata così, dispiace perché ecco. Poi ecco anche la retrocessione ancora di più, perché gli anni essere in questa situazione dispiace.
Luca, per quello che riguarda il tuo, come possiamo dire, la tua permanenza ad Ancona, come l'hai vissuta sotto l'aspetto dei tuoi compagni di squadra? Ti sono stati vicino? Come ti sei sentito? So che per un periodo sicuramente ti sei sentito abbandonato dalla società, un periodo molto lungo.
Vabbè, diciamo che purtroppo ho passato quasi l'intera stagione dietro al ginocchio, quindi non ho potuto vivere neanche tanto lo spogliatoio, il campo, i giorni d'ospedale che allo stadio, però no, da parte dei compagni c'è stato tanto affetto, quando hanno potuto mi sono venuti a trovare, quindi sotto quel punto di vista, diciamo che io purtroppo ho dovuto pensare molto a stare dietro a queste cose.
Ecco, a inizio stagione eri uno dei pochi reduci rispetto al gruppo di Cornacchini, e tra l'altro anche qualcuno dei tuoi vecchi compagni tipo Casiraghi, Amlili hanno fatto scelte diverse andandosene. Tu eri rimasto volentieri o avevi intuito che poteva essere una stagione di sofferenza?
La verità, a giugno comunque c'era molta incertezza, infatti basta vedere la risoluzione del contratto del mister e altri che magari avevano deciso di prendere altre strade. Io aspettavo, poi nel momento in cui sono stato ufficializzato Brini, sono stato chiamato dal mister per andare a parlare con lui. Io ho parlato con lui e quindi che appunto mi ha dato più importante, diciamo, ma dopo anche grandi responsabilità come la fascia da capitano, quindi ho dato la mia parola che fossi rimasto, anche se sinceramente poi parlando con chi era entrato in società a luglio, purtroppo la sensazione non era positiva, quella che si è rivelata.
E oltre ai personaggi di luglio, poi se ne sono aggiunti altri a ottobre-novembre, in cui quantomeno all'inizio tutto sembrava essersi risolto per il verso giusto, quantomeno fino a gennaio.
Anche lì, per lì le cose non erano chiare, però ecco, sicuramente sembrava impossibile peggiorare la situazione che c'era stata fino ad ottobre. In 3 mesi... abbastanza tranquilli, diciamo, anche se non chiarissimi, poi sono arrivati altri problemi, quindi purtroppo è stata un'annata brutta sotto qualsiasi punto di vista.
Da capitano pensi che la squadra abbia tante responsabilità o comunque sia vanno ridotte proprio per lo stato di incertezza che regnava al di fuori, all'esterno?
Di problemi ce ne siano stati tanti e di problematiche anche, però ecco, purtroppo quando poi si arriva a un punto, si arriva un'annata con un finale del genere, le colpe bisogna prendersele da tutte le parti. Io assumo le proprie responsabilità, sicuramente non era facile lavorare come abbiamo lavorato noi quest'anno, però qualcosa in più sicuramente doveva essere fatto.
Pensi che quelle 12 sconfitte in 13 giornate siano state letali per il vostro obiettivo?
Ah, sicuramente, da lì diciamo che a gennaio non eravamo riusciti a ripartire con il piede giusto come avevamo lasciato, arrivavamo dalla vittoria con la Reggiana a fine anno e sono annullati 3 o 4 risultati negativi, poi c'è stato l'esonero di Brini che è stato parecchio comunque sia, perché tra mille difficoltà diciamo lui ci ha sempre riuscito a trasmettere tranquillità e a lavorare bene. Infatti, a dicembre la posizione non eravamo abbastanza tranquilla, poi c'è stato questo avvicendamento in panchina e però purtroppo siamo riusciti a investire la rotta.
Quanta tristezza c'è in te, che hai vissuto i momenti più belli dell'Ancona in Lega Pro con un sesto, un quarto posto con Cornacchini al timone, nel vederla sprofondata in Serie D e alle prese con tanti dubbi anche in prospettiva futura?
Ma dico la verità, tanta perché ero stato entusiasta 2 anni fa di arrivare ad Ancona dopo 2 anni tra i dilettanti. Avevo trovato qualche difficoltà il primo anno, ma avevamo fatto un buon campionato, da neopromossi eravamo arrivati sesti, poi siamo ripartiti l'anno scorso diciamo con ancora più dubbi perché la squadra era molto più giovane, con gente che aveva giocato poco come ad esempio io, e abbiamo fatto penso un campionato ottimo l'anno scorso sperando i playoff. Quindi ero rimasto sperando diciamo appunto di potesse essere per me, anche per l'Ancona, magari l'anno della consacrazione o del un passo in avanti.
Tu eri presente anche, se non all'interno del campo, spesso eri agli allenamenti, all'interno dello spogliatoio, e hai avuto anche un ruolo importante nel momento di maggior contestazione della tifoseria, parlo subito dopo le sconfitte con il Fano o dopo la diatriba tra Paolucci e qualche sostenitore nella gara di Coppa con il Matera. Quanto pensi possa aver pesato questo distacco che c'è stato da marzo in poi tra la tifoseria e la squadra, che erano le uniche due componenti rimaste unite in quel momento?
Un pochino poi, ecco, sì. Magari ha pesato sicuramente il fatto che magari fino a poco prima era diciamo la squadra e la tifoseria magari contro la società, che facevano scudo tra di loro, e poi c'è stato questo episodio che purtroppo di rapporti anche tra squadra e tifoseria, e da lì anche magari quella che squadra, ripeto, io poi purtroppo l'ho vissuta relativamente da dentro essendoci stato poco, però magari anche questa spaccatura un pochino già la squadra era diciamo un po' abbandonata a se stessa e c'è stato il colpo di grazia.
E per te è stato anche per te è stato un colpo di grazia, proprio perché la società a inizio stagione ti aveva prolungato il contratto, anzi a gennaio per l'esattezza, fino al 2018 mi sembra, quindi la retrocessione in Serie D è stata deleteria anche sotto questo punto di vista, avendo perso oltre a non aver giocato una stagione intera, avendo perso anche altri 2 anni di contratto.
L'ho rinnovato sia a luglio e poi si è allungato un altro anno a gennaio, quindi sì, diciamo che poi dopo quando le cose vanno storte, vanno un po' tutte storte. Ho perso un anno, più di un anno di gioco, ho perso anche questa retrocessione, 2 anni di contratto, scadenza 2019. Quindi sì, però ecco, il piacere grande è vedere come Ancona, anche una società come Ancona, che fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, c'erano problemi, e in un anno ritrovarci retrocessi in Serie B senza magari un futuro, con tanti dubbi per il futuro, mi spiace.
Avevi mai vissuto nella tua carriera da calciatore situazioni così complicate, non parlo in campo, ma esterne?
Ma avevo vissuto qualcosa, ma qualche anno prima a Torino in Eccellenza c'erano stati pignorati addirittura i cartellini, però diciamo in piccolo, tra i dilettanti poi purtroppo capita spesso e volentieri di rimetterti soldi, però tutto sommato poi quell'andata calcisticamente per me è significata, diciamo, il rilancio, perché poi sono risalito, quindi buoni ricordi anche lì.
E adesso che futuro prevedi per te?
Ma intanto cercare di essere certo che questo intervento sia andato bene e poter iniziare la riabilitazione nel migliore dei modi, come sarebbe dovuto andare. Fare step per step, vedere come reagisce il ginocchio, perché comunque purtroppo ecco, è parecchio tempo che sono fuori, e cercare di tornare quantomeno ad allenarmi, a ritrovare le sensazioni del campo. In quel momento poi valuterò le possibilità che ci saranno.
Arriva per te un messaggio da Dorico che ti scrive: Luca, ti sento giù, forza, dai, tornerai grande e avrai la soddisfazione che meriti. Quella rotella che ti hanno trovato nel ginocchio è quella che manca a Ranieri.
Diciamo ancora un po' provato, che sono stato operato ieri sera, quindi sto ancora un pochino così, però no, tutto sommato iniziamo perlomeno sotto questo punto di vista a intravedere un po' la luce, quindi sto un po' meglio dopo mesi abbastanza difficili, diciamo,
sotto tutti gli aspetti, sia personali che di squadra.
Sì, esatto.
Poi arriva un messaggio da Gianni Red Bull: Luca, hai perso un anno per colpa di un dottore scelto da questi personaggi che ci hanno fatto fallire, quindi anche tu sei vittima come noi.
Purtroppo su questa cosa ci ho messo una pietra sopra, perché ho passato mesi a logorarmi il fegato e l'anima, e adesso che vediamo
Gianni
risolvano le cose, cerco di non pensarci più.
Gianni della stazione ti scrive: Luca, non credi che i tuoi compagni devono pensare più al campo e che stavano facendo retrocedere una città? Saluti Gianni.
No, io già l'ho detto che le responsabilità e le colpe sono un po' di tutti, magari in maniera diversa, e ognuno però ha la propria colpa e le proprie responsabilità per questa annata.
Poi arriva un... Prego.
No, quindi dopo purtroppo alla fine ci tirano le somme e pezzi così non poteva andare, però ripeto, le colpe sono, per carità, la società ha tante colpe, ma di certo diverse ne abbiamo anche noi.
Poi ti arriva un messaggio: ciao Luca, ragazzo vero e umile, attaccato alla maglia. Una domanda. Qualora ci sia un futuro con una società e ci fosse da ambo le parti un accordo, rimarresti per questa piazza? Un saluto caloroso e un abbraccio sincero.
Ah, io adesso, come avevo detto prima, il mio obiettivo è cercare di tornare quantomeno ad allenarmi in condizioni accettabili e riprovare le sensazioni. Poi vediamo che succederà anche ad Ancona. Ci sono purtroppo tanti punti interrogativi, quindi fare valutazioni adesso è difficile, però mai dire mai.
Barti 61 ti scrive: Cogno, la prossima volta che ti sento sarà il racconto delle tue gesta. da tutto il calcio minuto per minuto. Barti 61.
Lo ringrazio.
Ecco, tra l'altro proprio qui all'inizio del tuo percorso in biancorosso magari hai ricevuto qualche critica, a volte qualche fischio per qualche prestazione non ritenuta all'altezza. Adesso vedere tutto questo affetto, ma anche questa stima nei tuoi confronti, vuol dire che col trascorrere del tempo, col trascorrere degli anni ti sei fatto notare in questa piazza. Penso che questa sia la soddisfazione più grande per te.
Sì, in assoluto, infatti quello che volevo dire io, questa è sicuramente... Sicuramente la soddisfazione più grande, perché appunto ero partito, lo dico tranquillamente, tra mille difficoltà, perché magari avevo sentito un po' lo scotto del salto quasi due anni prima, perché era la D, non c'era più la C2, era C, quindi due anni fa all'inizio magari ho trovato qualche difficoltà e avevo sicuramente davanti ottimi attaccanti, però c'è stato sempre di lavorare, di dare tutto me stesso, per cercare di dimostrare che potevo starci. Quindi ecco, l'aspetto della gente è la soddisfazione più grande, magari per fatto cambiare anche idea a parecchia gente, è una cosa bella.
Bene, grazie Luca, in bocca al lupo. Siamo contenti di averti avuto qui, anche se ci rendiamo conto che operato ieri, oggi radio a chiacchierare, per i nostri amici non è che uno può fare i salti di gioia, quindi no. Capite che è un doppio dolore, ma anche una gioia per noi averlo riportato qua e augurargli e fargli sentire quanto affetto c'è dal popolo biancorosso nei confronti di Luca Cognini, che sarà in ogni caso il capitano di questa stagione, sicuramente l'unico che ci ricorderemo. Siamo un altro giocatore, ma non sono tanti giocatori che ci ricorderemo in questa stagione con tanto affetto. Luca, auguri, auguri, auguri.
Grazie mille.
Grazie, in bocca al lupo.
Ciao.
Un saluto.
Lasciamo Luca Cognini in quella di Bologna, dove è stato operato ieri, lo ricordiamo ancora una volta. Ritorniamo ai vostri pensieri, poi andiamo avanti con la pubblicità al secondo nostro ospite. Un'altra cordata che ci viene suggerita con Maiani e Grati, no?
Torniamo sempre più indietro. Se prima pensavamo a Marinelli, Pieroni, Schiavoni, adesso anche più indietro.
Allora, poi ancora i vostri pensieri che ci avete inviato e non erano diretti a Luca. C'è Gianni, qual è questo? Gianni della stazione, che dice: Lodolini si avvicina all'Ancona come le elezioni si avvicinano ai tifosi. Poi Dorico che dice: Stefano, tu e Guido organizzate un tavolo rotonda con imprenditori, stampa, politici sul tema. È ancora possibile fare calcio ad Ancona? Se sì, come? Bella Dorico, sì, è un po' l'idea che mi piacerebbe spingere su queste frequenze. Cercheremo di coinvolgere anche Guido Montanari, ovviamente stiamo parlando Corriere Adriatico, per magari creare qualcosa assieme, visto che quotidianamente parliamo proprio dei nostri colori. E ancora vostri pensieri, questo è firmato da Max65: meglio una società che punti su giovani con un buon direttore sportivo, ripartendo quasi da zero, così da avere un futuro, un settore giovanile da lanciare in categorie superiori, investendo soprattutto in infrastrutture. Questa è un'altra chiave di lettura, sicuramente quello delle infrastrutture, cercare appunto di ricreare quello che non c'è mai stato per vari motivi. Magari adesso abbiamo scoperto pure che qualcuno all'ultimo momento ha dichiarato che il settore giovanile non era importante. Insomma, ne abbiamo scoperte di tutti i colori. E ritorniamo a quello che dicevo prima, insomma, le coltellate alla schiena ci sono arrivate proprio da quelli di cui ci fidavamo. Lo avete sempre protetto, sapevate tutto e non avete mai parlato, li leccavate a quello che doveva controllare e rubava. Non so con chi ce l'ha questo nostro amico che non si firma, comunque ti abbiamo letto il tuo messaggio, penso che ora sarei un po' più contento. Manco la cordata del
Mesna
ci salva, sempre più in alto. The sponsor ci sarebbe il Cade Luzzi, ok, anche
tutti sono buoni,
tutti sono buoni. Se
per dare un contributo,
se porta denaro anche il Cade Luzzi potrebbe essere della partita, dai, ci stiamo scherzando sopra, però c'è poco da fare, c'è poco veramente di cui parlare. Ci fermiamo, poi andremo con un altro giocatore. No, c'è un messaggio che ci arriva, vediamo se qualcosa che deve essere collegata in questo momento. Ce la faremo. La nostra macchina di WhatsApp sta frullando. Ok, grazie. Allora, ci comunicano che l'asse nord-sud è stato riaperto dopo l'incidente di cui vi abbiamo dato notizia poc'anzi, quindi un incidente mortale che si è registrato nel pomeriggio davanti praticamente ai doppi distributori dell'Ancona Oil sulla variante in direzione Ancona Sud e da Ancona Sud in direzione Ancona, proprio l'inizio della variante. Purtroppo ha perso la vita un motociclista di 43 anni su questo incidente stradale. Quindi adesso ci hanno comunicato che l'asse è stato riaperto per quello che riguarda appunto la viabilità. 334 35 20 488, tra poco con noi Lorenzo Paoli.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi asse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends. Risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in studio in attesa di collegarci con il nostro ospite. Al momento non riusciamo a contattarlo, vediamo di procedere oltre, vediamo di farlo.
Abbiamo in attesa il nostro nuovo ospite. Penso che Stefano sia riuscito a ristabilire il collegamento. Prima avevamo sentito il capitano della squadra attuale dell'Ancona, Luca Cognini, appena operato al ginocchio. Cognini, che tra l'altro aveva anche un contratto fino al 31 dicembre 2019, che è decaduto in seguito alla retrocessione dell'Ancona in Serie D. Vediamo se Stefano...
Ci siamo riusciti, sì, ma è un problema di ambiente, adesso sentirei perché la suoneria non si sentiva. Eccolo qua, Lorenzo Paoli sulle frequenze di Radio Tua.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Lorenzo, da un capitano attuale dell'Ancona, Luca Cognini, a uno che ha indossato la fascia nella stagione scorsa, era il vice, Lorenzo Paoli. Lorenzo Paoli che ha vissuto un'ottima stagione, beato lui, alla Vispesaro, la squadra della sua città, con la quale domenica hai vinto la finale playoff e quindi hai portato a termine una stagione da ricordare.
Sicuramente, dai, per noi qua è stata un'ottima stagione e penso che come partenza di un progetto non potevamo chiudere di meglio, quindi abbiamo accarezzato per qualche momento anche qualcosina in più, ma poi dai, abbiamo comunque chiuso bene, quindi siamo molto contenti.
Ecco, per i nostri ascoltatori che magari non sanno cosa significa vincere i playoff, vi consente di essere tra le nove formazioni ripescabili a domanda, tra quelle seconde arrivate di Serie D?
Sì, dai, c'è la possibilità, quindi al momento è una speranza, poi quanto diverrà reale lo sapremo secondo me solo verso il mese di luglio. Secondo me delle nove saremo probabilmente terzi o quarti, perché non tutti hanno la possibilità di farla e soprattutto vuoi per blasone, vuoi comunque sia anche per la disponibilità economica, quindi se la società avesse la volontà secondo me potremmo essere anche abbastanza in alto come graduatoria.
Che è un po' quello che avvenne a Alfano l'anno scorso, magari era più avanti in graduatoria, però vinse i playoff e alla fine quest'anno si è ritrovato in Lega Pro.
Sì, esatto, dai, comunque non è una cosa semplice, secondo me anche dai, per organizzarla e per i tempi che vengono fatti poi è molto difficile portare la Lega Pro così all'ultimo, perché secondo me è una categoria molto difficile e che andrebbe pensata e preparata già da un po' prima, però se poi ci sarà la possibilità, perché no, comunque è un palcoscenico di grande livello e... io dicevo domenica che il Benelli era pieno, potrebbe essere un abitué in Lega Pro, quindi sarebbe veramente bellissimo.
Ecco, arrivavo proprio lì, abbiamo visto uno stadio stracolmo, oltre 3.000 spettatori, finalmente Pesaro ha riscoperto anche l'interesse per il calcio oltre che a quello per il basket.
Sì, devo dire che già durante l'anno c'era stato grande interesse attorno alla squadra e grande calore ritrovato anche in città, dai, e quindi era molto bello. Penso che domenica sia stata da quel punto di vista lì la ciliegina sulla torta. Io da pesarese è un moto d'orgoglio e era veramente tanto tempo che non vedevo così tanta gente allo stadio.
La società è solida, ha le potenzialità per riportare il calcio di Pesaro a buoni livelli?
La società è molto solida e sta cercando di espandersi, dai. Diciamo che non c'è un presidentissimo, al momento sono in due soci adesso perché a Ferri si è aggiunto Bizzocchi, che sono due pesaresi doc, e vorrebbero allargare la base societaria per diventare ancora più forti e più solidi. Però è una società solida che non fa i passi più lunghi della gamba, progetta molto bene e organizza le cose molto bene, quindi senza fare follie ma in maniera giusta e oculata.
Abbiamo letto anche di un presidente Bizzocchi che ha detto questa società potrebbe un giorno arrivare anche in Serie B. Era una buttad o c'è del vero?
Oddio, sarebbe un sogno a mio avviso, però non so, loro hanno questa ambizione di volersi allargare. È chiaro che se trovano soci abbienti e organizzano la società in maniera seria, credo che con un po' di progettualità, perché no, voglio dire, ci sono realtà ben più piccole di Pesaro tra Serie B e anche Serie A magari, quindi perché non sognare e andare oltre con i progetti? Cioè, secondo me sarebbe frutto del lavoro, frutto della voglia, della volontà, dell'entusiasmo che si potrebbe creare.
E veniamo alle nolenti note, per te che sei un ex Ancona, tu sei stato uno dei primi a annunciare l'addio lo scorso anno, anche prima di mister Cornacchini mi sembra, e oggi col senno del poi hai preso la scelta giusta, visto che hai vinto i playoff con la Vis, mentre purtroppo per l'Ancona è stata una stagione piuttosto travagliata.
Sì, non vedevo quella voglia di programmare e quell'organizzazione necessaria ad affrontare un campionato di Lega Pro in maniera giusta, quindi io avevo un pochino annusato l'aria che tirava, mi sembrava dai non ci fossero i presupposti per fare una stagione come erano state quelle precedenti, quindi pensavo ben d'onde che il ciclo fosse chiuso, dai, così come lo aveva fatto il mister, quindi anche io avevo annusato che tirava una riaccia, dai.
E ti ha sorpreso vedere l'Ancona arrivare ultima?
Sì, mi ha comunque sorpreso perché secondo me la rosa non era male e a un certo punto del campionato secondo me si era trovata anche una quadratura giusta. Poi dopo evidentemente i problemi erano così tanti che il lato sportivo ne è stato fortemente penalizzato.
Tu l'avevi vista, ricordo, eri a Fano al derby d'andata, avevi ricavato l'impressione che questa squadra potesse avere difficoltà sul campo?
Sì, io ricordo di aver visto una buona Ancona, però purtroppo temevo dai che i problemi esterni di ambiente, di società potessero poi gravare troppo su questo gruppo e alla fine evidentemente così è stato, dai. Mi spiace essere stato un pessimo profeta.
Dopo di te, tra l'altro, anche diversi giocatori che avevano il contratto tipo Casiraghi e Amlili hanno lasciato la squadra a preparazione già avviata, segno evidente.
Sì. Anche quelli erano segnali, secondo me, che non c'era qualcosa che non funzionava e penso che se ne fossero accorti in tanti. Purtroppo nessuno è riuscito dai, a trovare qualcuno di serio al quale affidare le redini della società e forse lì è stata la svolta negativa.
Tu hai sempre detto, sostenuto, che al gruppo dell'anno scorso sarebbe bastato poco, qualche ritocco per puntare davvero in alto. Eravate arrivati quarti dietro grandi squadre come Pisa, Spal e la stessa Maceratese della scorsa stagione. Con poco tu, sin da marzo, aprile dell'anno scorso, dicevi che si poteva sognare da ancora.
Sì, secondo me, io più guardo Spal e Pisa e più un pochino rosico, perché la Spal fondamentalmente ha fatto un'annata, quella prima nella quale ha vinto, simile alla nostra, quindi magari quello dell'Ancona poteva essere un gruppo sul quale costruire qualcosa di grosso, di grande, e io queste capacità le intravedevo, e soprattutto nella maniera di lavorare e di stare insieme. Purtroppo così non è stato, però essersela giocata alla pari con la Spal in due partite fa capire quanto buono, con quanta qualità si era lavorato, al di là delle qualità dei singoli o non, quindi non lo so, mi dispiace, sono amareggiato perché ho seguito il percorso della Spalle e penso che fossimo abbastanza vicini a quel tipo di squadra, magari collaborandoci altri due anni con inserimenti mirati e di livello e di spessore potevamo essere un gruppo che poteva valere non dico un filotto del genere, però magari la possibilità di giocarsi dei traguardi prestigiosi.
Ecco, tu che hai vissuto l'era Marinelli vincendo un campionato di Serie D e facendo un sesto posto in Lega Pro, pensi che il suo addio, dal suo addio siano veramente nati i problemi per l'Ancona?
Sì, forse da lì ha iniziato un po' a scricchiolare e come si dice a imbarcare acqua, magari nel primo anno vuoi o non vuoi c'era un lascito da parte del presidente, di chi aveva lavorato per lui, molto importante, quindi su quell'onda lì si è riuscito a lavorare e a migliorarsi ancora, però per portare avanti una cosa del genere evidentemente era necessaria una figura di spicco, di spessore che sosteniamo ancora non poteva essere. sia nel gestire le risorse economiche, poche o tante che fossero, sia comunque nel portare avanti un discorso di lungimiranza, di obiettivi.
Ecco, si parla molto di problemi di strutture. Tu hai visto, hai patito questo problema nell'allenarvi, nel cambiare completamente o continuamente campo giorno dopo giorno? A Pesaro c'è questo tipo di problema o comunque sia è risolvibile?
No, era un grandissimo problema, credo che lo è e lo sarà ancora. Purtroppo lì non so chi potrà intervenire, chi potrà dare una mano. So che Marinelli avrebbe voluto farlo, non è stato appoggiato dal comune, quindi credo che forse la pecca più grossa e questo declino di Ancona forse sia dovuto proprio ad Ancona stessa, cioè a chi opera per Ancona città, perché penso che Marinelli avesse la voglia di investire e di continuare, probabilmente forse qualcuno gliel'ha fatta passare indirettamente e questa è una pecca e mi spiace molto. Io qui a Pesaro sono tornato e addirittura il comune sta mettendo mano ovunque, sta facendo rifiorire una città non solo a livello città ma anche a livello sportivo, perché lo stadio lo stanno rinnovando, ci partiranno altri stralci di lavori per continuare a rinnovarlo e a sistemarlo. A noi è stato fornito un campo in sintetico per allenarci strepitoso, quindi è un aiuto che ci vuole dietro una società.
Ecco, abbiamo visto anche il comune di Pesaro all'epoca in cui la Vis era scivolata in eccellenza spendersi in prima persona, mettendoci anche la faccia in diverse conferenze stampa pur di convogliare tutte le forze attorno a un'unica realtà. All'epoca c'era anche il Vismara e in effetti quella volontà del sindaco poi fu effettivamente attuata.
Sì, sicuramente erano molto attenti, tant'è che poi Pesaro è anche divenuta nel tempo stesso anche città europea dello sport, quindi quest'anno il basket si è ritagliato una salvezza, noi abbiamo vinto un playoff, la pallavolo femminile è salita dalla 2 alla 1, il calcio a 5 ha vinto dalla 2 alla 1, quindi c'è un interesse vivo, vero, tangibile e quindi questo secondo me è molto bello.
Ad Ancona provi un po' di tristezza nel vedere la squadra stessa senza più l'appoggio, specie nell'ultimo periodo da parte della tifoseria, una tifoseria che per quanto non numerosissima è sempre rimasta al vostro fianco nelle scorse stagioni.
No, anzi io il ricordo più grande che ho della Curva Nord è stato lo 0-4 Ancona Rimini, col quale abbiamo chiuso l'anno scorso il cammino interno e la squadra fu applaudita, fu incitata, fu quasi una standing ovation a fine partita, proprio a capire che avevamo dato tutto, e quello è un segno di grande sportività, di spessore anche umano, e mi dispiace veramente tanto che quest'anno purtroppo quella coesione non c'è potuta essere, e secondo me è fondamentale, sia l'appoggio della città, della tifoseria, sia l'organizzazione, cioè sono tante componenti, nel calcio non contano solo i nomi, i giocatori o gli allenatori, ci sono veramente tante componenti che influiscono su quella che è un'annata.
Hai più parlato con qualche tuo ex compagno tipo Cognini, Bambozzi o...
Sì, Luca l'ho sentito oggi e questa è una nota lieta, perché grazie a Dio dai adesso sembrerebbe che sta ritrovando la luce, finalmente ha avuto questa operazione, sta passando i suoi problemi, quindi è una cosa molto bella. E ho sentito Bambozzi, ho sentito questa mattina Gelonese, dai, tutti un po' amareggiati per quello che è stato.
Arriva per te un messaggio, ti scrive: quel gol alla Fermana ancora mi ha dato i brividi pensando che eri al rientro dal lungo infortunio. Bravo Lorenzo, in bocca al lupo. Non si firma questo ascoltatore.
Sì, purtroppo la Fermana me l'ha fatta pagare quest'anno, ma anche per me è un ricordo veramente molto bello.
È vero, perché ha vinto il campionato arrivando davanti, voi siete arrivati quarti nella stagione regolare, però avete a lungo conteso il primato alla stessa Fermana.
Sì, è vero, però quello lì rimane un ricordo bellissimo anche per me, una tappa fondamentale, dai, poi nella crescita anche non solo da giocatore ma anche da uomo.
Gianni Red Bull ti scrive: Paoli, di la verità, te la sei squagliata perché avevi sentito puzza di bruciato, guarda quello che è successo adesso.
Sì, no, io ammetto anche che a me Miani offrì un triennale, quindi che non capita così, capita raramente ai giorni d'oggi ricevere una proposta di un contratto triennale, quindi io probabilmente avevo capito che forse non c'era la possibilità di lavorare come piace a me, come piace a un professionista, come piace a tutti, dai, di lavorare nella maniera giusta.
Arriva per te il messaggio di Fiorella: Paoli, non pensi che ogni giocatore, anche se ci sono le beghe nella società, deve onorare sempre la maglia? Questi non lo hanno fatto,
tu logicamente non puoi sapere se hanno...
No, io ovviamente le partite non sono riuscito a vederle, dai, ho sentito qualcosa, sicuramente, dai, condivido che l'impegno, quello che va proposto poi la domenica va al di là dei problemi che ci sono, però devo ammettere anche da diretto interessato che talvolta ci sono problemi che poi non ti fanno andare in campo così sereno o pronto a dare il meglio di te, poi comunque l'impegno e le forze non vanno mai lesinate anche nei problemi, anzi a volte aiutano a superare i problemi, purtroppo questo gruppo magari non è riuscito a farlo.
E tu che hai conosciuto Miani, ora è un po' nell'occhio del ciclone da parte dei tifosi perché logicamente la situazione è quella che è, lo scorso anno con voi come si è comportato l'allora presidente?
No, l'anno scorso non c'erano stati problemi, l'annata era filata via liscia sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista di pagamenti e cose varie. È chiaro che purtroppo secondo me ha ricevuto in mano una cosa più grossa di lui e secondo me ha perso le misure e poi non posso giudicare perché non sono lì, quindi troppe responsabilità e troppi poteri poi magari non lo so, fanno perdere la reale misura di quella che è la situazione.
E a Pesaro vedi una società strutturata al di là dell'aspetto economico, dell'organizzazione, della solidità?
Sì, no, qua sì, anche se in piccolo però le cose sono chiare, sono trasparenti, si lavora nella maniera giusta e credo che ci siano le componenti giuste per aprire, dai, un ciclo nel piccolo, nel grande, non so in quello che sia, però ci può essere progettualità che nel calcio di oggi non è facile da trovare. Penso che qua ci sia un ambiente che una società pronti a farlo.
Nella rosa della scorsa stagione c'erano bei giocatori, Lombardi che poi è arrivato in Serie A, ha giocato spesso con discreta continuità alla Fiorentina, alla Lazio, Di Mariano che ha giocato in Serie B a Novara, Konaté che è arrivato in Serie B alla Provercelli, quindi era una rosa non così da buttare quella della scorsa stagione.
No, era secondo me un ottimo gruppo, come ho già detto, un buon mix di giovani e vecchi che poteva fare belle cose, dai, mi dispiace, però sono contento per questi giovani che sono ritagliati spazi importanti. Lombardi l'ho sentito durante l'anno, ha firmato un bellissimo rinnovo, si è ritagliato uno spazio importantissimo in una società che ha fatto benissimo, quindi per lui sono solo che contento, così come per Di Mariano che era un ragazzo con qualche problema personale ma secondo me con grandi qualità, quindi c'era tutto per far bene, dai, e più ci pensiamo e più è un peccato.
Ultima domanda, come finirà la partita della Samp domani a Lecce e del Fano domenica contro il Forlì nei play-out?
Non lo so, il Fano lo vedo favorito e la Samp benedettese leggermente sfavorita, quindi poi magari mi smentiranno, però dai, penso che per la Samp sia un'impresa andare a vincere a Lecce, mentre il Fano, dai, con due risultati su tre, una squadra più esperta del Forlì potrebbe averla meglio.
Bene, grazie Lorenzo!
Grazie a voi.
Grazie,
buon lupo.
Un saluto.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao. Ringraziamo e salutiamo Lorenzo Paoli per essere stato con noi. Allora, ritorniamo sui vostri pensieri. Intanto lo leggiamo questo, lo citiamo, ma citiamo. Stagione sfortunata per Michele Paolucci, mezza stagione a Catania con tre reti, poi il trasferimento ad Ancona concluso con la retrocessione ai microfoni di QS, l'ex centravanti rosa azzurro parla della sua avventura nelle Marche, tanto amaro in bocca e tanto amarezza, mi dispiace molto, alla società ho garantito il mio impegno fino all'ultimo giorno di campionato e ho dato la mia disponibilità a chiudere facendo delle rinunce, ho avuto un fastidio al laterale che mi ha impedito di avere continuità, non rifarei la scelta di venire ad Ancona, è stato un mio errore di valutazione e mi sono fidato di chi mi ha voluto qui assicurandomi che le cose erano a posto, ho fatto una scelta sbagliata e ho pagato un conto salato.
Quando si dice scelte condivise anche dopo, no, è stato un po' un oggetto misterioso, no? Fino ad aprile era considerato un po' il salvatore della patria insieme a Del Sante, tutti erano soddisfatti di questo acquisto, tutti i tifosi ma gli stessi detti lavori, purtroppo non è rimasto coinvolto in una situazione difficile, non è riuscito a dimostrare il suo valore se non nelle ultime tre giornate dove ha fatto 4 gol di cui che purtroppo non sono bastati per salvare l'Ancona. È rimasto coinvolto un po'
il polverone, e tra l'altro si è anche reso protagonista di un episodio che ha fatto parlare parecchio nella gara con il Matera. Il valore del giocatore sicuramente non si discute, anche se ad Ancona purtroppo non è riuscito ad incidere, un po' per colpe sue e tanto anche per colpe di tutto il resto.
Antonio che ci scrive: perché Schiavoni non si vuole più riprendere l'Ancona? Il futuro del calcio dorico dipende soltanto da lui, visto che Marinelli non ne vuole più sapere.
Uno non ne vuole più sapere, l'altro ne vuole sapere di aiutare, di dare un contributo, ma non più di essere in prima fila. Purtroppo il mondo va avanti e ecco, come ho detto prima, noi guardiamo sempre indietro, ma non riusciamo a trovare altri che possono succedere a questi grandi personaggi che hanno fatto ottime cose alla guida dell'Ancona. Già avere Schiavoni al fianco è importante, solamente che servirebbe uno che lo che faccia da capofila.
Gli investimenti sono tanti, sono grossi, ricordiamoci sempre questo, che l'investimento è pesante, e nel momento in cui siamo magari uno ci pensa una e più volte.
Chi investe nello sport come nel calcio vede un ritorno, evidentemente
deve vedere un ritorno.
Evidentemente se qui nessuno ha intenzione di investire nel calcio, il ritorno non c'è. A questo punto è una delle ultime risposte che si possono dare, perché è da tanti anni che li cerchiamo, ma è da tanto che l'imprenditoria locale latita.
Email da parte di Enrico 1940, che ovviamente saluto, dice così: caro Stefano, sto per dirti una cosa sicuramente difficile da attuare, ma al di là delle tante parole che quotidianamente vengono dette da tutte le parti, ma che poi in fondo lasciano il tempo che trovano, perché in sintonia con Montanari del Corriere non studiate e realizzate una martellante campagna? E ci suggerisce questa campagna con la quale venga messo in evidenza che l'Ancona si salva, si rilancia e gli si dà un futuro unicamente con Schiavoni, Marinelli e Petrolini e tutti gli altri che vorranno, anche solo come semplici sponsor, prendere in mano la questione Ancona 1905. Lo so perfettamente che questi signori hanno già detto un grosso no. Non scopro certo l'acqua calda, ma sono certo e convinto che solo questi possano, a un costo accettabile, risolvere questo maledetto problema. Cordialmente, Enrico 1940. E iniziamo a arrivare alle vostre proposte, insomma,
insomma, sei tu che devi prendere in mano la situazione insieme a Guido.
Insieme a Guido, siamo quelli
ormai
che
sono arrivati alla conclusione che solo voi potete salvare.
Possiamo organizzare qualcosa per spingere tutti a guardarsi un attimo allo specchio.
Presto arriveranno anche a conclusione che solo voi potete diventare i presidenti.
Perfetto, ci manca questo. Fiorella è arrivato tardi, dice no, è il commento a Paolucci. Dice: Paolucci, non tornare più da noi, ci hai deluso, sei una delusione. È il commento a quanto letto poc'anzi, appunto, da una rivista e poi rilanciata su internet dagli appositi siti. Insomma, questa è la situazione attuale, nulla di nuovo, almeno per quello che riguarda oggi. Le cordate non si sono viste, almeno non sappiamo se ci siano stati rendezvous nei confronti di Davide Miani. Vediamo Max. Allora, un conto mettere sul piatto 100-200 mila euro, un altro 1,5 milioni, 2 milioni all'anno. Schiavoni e Marinelli non hanno più intenzione di mettere più soldi, dice Max. Ma questo è chiaro, cioè, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, no? Nel momento in cui ci troviamo non c'è interesse di un investimento enorme. Una presenza sì, perché sono amanti del calcio, sono amanti entrambi dell'Ancona, quindi una presenza hanno detto che sono disposti a farla come sponsor, però manca sempre il pezzo forte, manca chi deve colmare.
Tra l'altro non ci dimentichiamo che gli sponsor, che quantomeno fino alla scorsa stagione, poi quest'anno è stato rovinato tutto, riuscivamo a mettere sul piatto, erano sponsor importanti, perché ho seguito la Samba domenica e parlando con giornalisti locali dicono che l'imprenditoria locale, penso che il contributo massimo è sui 400 mila euro. Tutti gli sponsor che noi avevamo l'anno scorso erano un bel contributo per l'Ancona. Se poi avessimo avuto anche il magnate o comunque sia l'imprenditore motore di traino come lo è Fedeli e San Benedetto, avremmo vissuto anche noi nuove stagioni entusiasmanti. Poi quest'anno si è smantellato un po' tutto, un po' per Petrolini che se n'è uscito, Schiavone ha continuato a dare il suo contributo, Marinelli non l'ha dato perché era vincolato dalla fideiussione, e tutto il castello è crollato. Però ciò che l'imprenditoria locale stava garantiva fino alla scorsa stagione non era poi così da buttare.
No, era tutto basato su quello poi alla fine, perché non è che quindi, c'erano altre sovvenzioni sotto banco, non ci sono state. Adesso l'unica cosa che appunto ricordiamo che questa società non è riuscita a cambiare, cioè dal momento della cessione a Ranieri non è riuscita a recuperare la famosa fideiussione di Marinelli, che quindi si è visto prosciugare la sua fideiussione. Ma se in realtà questa società fosse riuscita a dare il cambio alla fideiussione di Marinelli, Marinelli avrebbe investito 350.000 euro come sponsorizzazione. A quel punto le cose sarebbero cambiate radicalmente, perché quelli sono mancati, sono soldi che sono mancati nelle casse asfittiche di questa società. Quindi Marinelli adesso praticamente si è visto scippare della sua fideiussione vera, nota rocca, quella con i soldi, non altre tre fideiussioni
personale,
esatto, non altre tre fideiussioni minimo che ci sono in questo campionato che puzzano di pesce, è andato a male, e quindi si vedono i risultati, se ne vedranno ancora, probabilmente ci sarà qualcuno che partirà anche con qualche altro punto di penalizzazione, ma probabilmente ripartirà in Lega Pro o in Serie C, perché è di questi giorni che sembra il ritorno sui suoi passi, quindi si ritorna alla Serie C. Gravina ne inventa una dietro l'altra, quindi vedremo.
Ma
che
è
cosa
più affascinante il nuovo Serie C,
ma
dai.
sì, sicuramente più affascinante. Come 60 squadre obbligatorie, insomma, è stato affascinante questa stagione, con chi soffriva da una parte, chi soffriva dall'altra, le fideiussioni assicurative da dove venivano, dal Mali, no, da dove venivano.
Sì, ma abbiamo eliminato la la vecchia C2 perché avevamo individuato con l'eliminazione della C2 il rimedio a tutti i mali, ma i mali continuano, quindi non si capisce. Adesso ecco, peroriamo il ridurre il numero delle squadre professionistiche, vedremo, però non
ma si cioè se venisse applicato il regolamento alla lettera, le società sportive che si iscrivono verrebbero automaticamente ridotte.
Ah, ma sicuramente.
Ma se invece
serve una legge antecedente all'iscrizione,
basterebbe applicarla, cioè la legge c'è, l'hanno fatta questi signori, basterebbe applicarla. Quindi se una società non ha le garanzie reali per disputare un campionato in Lega Pro o Serie C, come ritorneremo a chiamarle, non si devono fare i favoritismi e farli iscrivere a tutti i costi. Per soddisfare cosa? Il numero? Per soddisfare
le tasse di iscrizione che poi vanno a finire nelle...
Sì, ma le tasse di iscrizione poi dopo alla fine te le mangi, perché poi dopo se non vengono pagati gli stipendi deve entrare la mutualità, deve... Quindi è inutile, ma lo vediamo nel nostro piccolo. Su 60 squadre ci sarà un motivo perché solamente 11 tra televisioni e radio hanno pagato i diritti? Cioè solo 11 quaglioni, intese come quaglie molto grandi, hanno fatto quello che prescrive la legge, cioè hanno pagato i diritti per esercitare il loro mestiere, cioè raccontare o far vedere le immagini. Ma le squadre erano 60, gli altri non lo hanno fatto? Sì che l'hanno fatto. Quindi è tutto in cascata, cioè le leggi ci sono, non sono state applicate o sono state applicate a capocchia, e quindi da una parte si chiudevano occhio per accontentare Tizio, dall'altra parte si chiudevano occhio perché quel Tizio era amico di un altro Tizio, e da un'altra parte si è chiuso un occhio perché il Tizio soprattutto aveva fatto degli errori talmente grossi da far iscrivere determinati personaggi che non dovevano accostarsi al mondo del calcio. Insomma, dai, questa è stata un'annata che, se doveva essere una prova, il lancio della TV a pagamento, insomma, di cose io credo che ne abbiamo visti di più. Questo è un commento per l'amministratore delegato che viene invitato a un trattamento obbligatorio, no? Coatto si dice. Vabbè, ci siamo, ci siamo.
Si esprime per comunicato.
Esatto, ci siamo. Non ci sono altri vostri pensieri, quindi per oggi vi abbiamo aggiornato, vi abbiamo fatto ascoltare intanto Luca Cognini, a cui abbiamo augurato una pronta guarigione, e diciamo che comunque, se va tutto bene, forse per fine anno potrebbe di nuovo scendere nel tappeto verde con una maglia. Noi ci auguriamo magari che possa essere anche quella nostra.
Quantomeno dal 2018 lo vogliamo vedere in campo.
In campo lo seguiremo.
In forma smagliante.
E abbiamo sentito poi Lorenzo Paoli invece festeggiare, perché per l'annata in casa, quindi è bello anche, insomma, uno che torna a giocare nella sua squadra, nella squadra della sua città. Quindi io penso che
una vittoria che vale doppio anche per lui.
Sia bello. Grazie Daniele Tittarelli.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Noi torniamo domani alle 18.30, chissà domani che cosa troveremo sul nostro cammino. Troveremo...
Chissà se qualche emissario di qualche
cordata. Qualcuno ha bussato alla porta dell'amministratore delegato. Saremo tre le cordate, una verrà incontrata, ricordiamo, questa settimana, poi c'è quella del nord che si è avvicinata, di un personaggio che ha seguito diverse società sportive calcistiche nell'ultimo periodo, poi ci dovrebbe essere, non lo so, quella dei calzaturieri, poi c'è la cordata degli ottici, insomma finalmente sappiamo dove stendere le magliette dell'Ancona, su tutte queste corde, insomma, spazio ce n'è, portate le mollette e faremo il bucato, non lo so, di più non mi viene da pensare con questa situazione, tanta aria fritta, però noi saremo qui a pungolare e quindi vanno bene i vostri pensieri, e secondo me si deve rafforzare l'idea di trovarci tutti in una... tutti quanti di nuovo, come ormai ci siamo abituati in momenti di crisi, a questo punto trovarci tutte le parti assieme e ragionare su quello che può essere il futuro del calcio ad Ancona, soprattutto se ci può essere un futuro del calcio ad Ancona.
Tutti quanti sì, però serve anche chiarezza dall'altra parte di chi al momento ha ancora in mano le redini dell'attuale società.
Grazie a tutti, a domani 18.30.
Un saluto.
Punto biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancona!